commenta Anselmo, la complicazione è sempre quella di riuscire a trovare una sintesi, perché le immagini dei salmi portano sempre veramente tante metafore, tanti spunti, e quindi ho dovuto un pochettino prendere alcuni, estrapolare qualche punto, e ovviamente a scapito anche di altri, ma sarebbe importante tutto questo salmo, un salmo che conosciamo anche dalla tradizione letteraria, dalla tradizione musicale, il Miserere Mei, che molti compositori, anche famosi, insomma, hanno cercato di musicare questo salmo perché si sente essere proprio come una preghiera che viene dal più profondo del cuore e che tocca veramente la nostra esistenza. Perché chi di noi ogni giorno, ogni minuto e ogni secondo non innalza a Dio una richiesta di perdono? Ci rendiamo conto di averne combinata qualcuna e come sempre ci rivolgiamo a Dio dicendo: dacci la tua misericordia, abbiamo bisogno di questa misericordia. E per comprendere il Salmo volevo partire proprio per unirlo anche a quello che è il Vangelo di oggi, il Vangelo del lebbroso in Marco. Il lebbroso che si fa incontro a Gesù e dice... si prostra per terra, si mette in ginocchio, o meglio proprio a faccia a terra, riconoscendo la divinità, riconoscendo il Messia, e nello stesso tempo chiede quel: se vuoi puoi purificarmi, Signore. E la risposta di Gesù è quel: lo voglio, sii purificato. La salvezza lo guarisce da quella che è l'impurità della lepra, che sappiamo che il problema non era tanto la malattia in sé, sofferente, dolorosa, ma era l'isolamento sociale. È quello sì che è il peso più grande, perché è un conto la malattia che, va bene, soffri, ma hai vicino le persone che ti sostengono. Il peggio del peggio è quando sei da solo, anzi tutti deviano la strada, perché il lebbroso doveva essere quello che doveva farsi riconoscere. E quindi in questo chiunque lo incrociava, chiunque sentiva la sua presenza, doveva defilarsela, lasciarlo completamente solo. E quindi sentiamo anche il peso di questa sofferenza di un uomo che incontra quella che è la compassione, le viscere di Gesù che si muovono davanti a questa scena. Però c'è un paradosso nel Vangelo di oggi che dice: dopo che ha fatto tutta sta bella guarigione, gli ha dato sta bella carezza lì col tocco, l'ha toccato, si è purificato, lo ammonisce severamente. Improvvisamente Gesù gli scappano i 5 minuti, così. Lo ammonisce severamente e lo caccio via, immediatamente. Che noi diciamo, ma è come conciliamo le due cose? Cioè prima gli hai detto, poverino, lì la compassione, e poi una stangata tremenda appena finito di guarirlo. È proprio quell'esigenza della misericordia che Davide fa esperienza recitando questo salmo. Una misericordia che non è un benedire le malefatte, come per dire, vabbè, tutto va bene, la pacca sulla spalla come il terzo tempo del rugby, ma è invece un'occasione di rinascita che però richiede di prenderla al volo. Questa occasione è esigenza perché è un dono prezioso, viene dalla benevolenza di Dio, e Nathan glielo dirà. Si inizia proprio dicendo: Nathan, profeta, e aveva detto una per certa cosa Davide, ha detto: quel figlio lì che adesso Bezzabea ha in grembo è frutto del peccato, perché dice: non ha colpa il figlio, ma la colpa è tua, perché hai combinato una certa cosa e sappiamo bene qual era. Il fatto che, ok, quello che è successo con Bezzabea, ma il problema più grande era come ha fatto morire Uria, che è la cosa peggiore, perché Davide con l'inganno ha cercato di togliere di mezzo innanzitutto la sua colpa. Cerca di andare a casa, ma sì, vai lì, dormi a casa tranquillo, staccati dai soldati, vai con la moglie, in modo che copriva la sua malefatta. Nel momento in cui non poteva più nascondere, mettetelo in prima fila che venga ucciso, così siamo sicuri, ce lo togliamo di mezzo. E Nathan dice: beh, guarda, forse Uria l'hai fregato, Bezzabea tanto quanto, ma me no. Cioè, il Dio di Israele vede il cuore e sei in grave colpa. E Nathan va a dirglielo, ha questa parola forte del Signore a dire: guarda che il peccato sta qua sopra, sta sulla tua testa, che facciamo? E c'è quella profezia del: questo figlio morirà. E quindi chiaramente Davide come padre si straccia le vesti, immediatamente sente questa angoscia. Che diciamo è un'immagine biblica interessante, perché come Davide si straccia le vesti e sente la sofferenza, la compassione per questo figlio che gli verrà tolto, e beh, in certo senso fa la stessa esperienza di Dio. Quando c'è il figlio che va lontano, quando lo abbandoniamo, Dio si straccia le vesti: ma perché questo figlio lo devo perdere? ma perché mi va lontano? E fa la stessa esperienza di sofferenza che Dio esercita nei nostri confronti, la perdita di un figlio che si danna, colui che va verso la condanna, che va verso l'abisso. Ed ecco che con questo salmo sembra voler ripercorrere invece quello che è il cammino verso la fonte della vita, verso Dio. Ed ecco che il contesto e la visione su cui si impernia questo grido di Davide è proprio riconoscere il proprio errore, riconoscere il volto del Signore, riconoscere la nostalgia di quello che si è lasciato e fare un cammino all'inverso, riconoscendo il peccato, chiedendo perdono, ricevendo la misericordia, ma non si ferma solo a quello, diventa annunciatore. Cioè, adesso che io ho avuto la misericordia, io cerco di portarla ad altri, perché altri possano incontrarla, possano farne esperienza. Ed ecco che allora che la preghiera qui, visto che l'abbiamo definita in tanti modi, come già Ezio aveva anticipato nel titolo, è riconciliazione. La preghiera ci aiuta a riallacciare i rapporti con Dio. Ecco, è quel dialogo, la preghiera, che molto spesso fa fare pace, diciamo, è la trattativa di pace con Dio. Come facciamo quando litighiamo noi? Che prima non ci parliamo più, per un po' tutto in silenzio, poi vabbè, iniziamo con la parolina, iniziamo con un avvicinamento e piano piano si rinnesta. Ecco, questo salmo sembra ricalcare un po' questa dinamica. E possiamo dividerla in cinque passi che si riflettono all'interno di questa preghiera. Innanzitutto, il primo passo è quello del riconoscere l'iniziativa divina, rigustare l'iniziativa e la benevolenza divina. E Davide inizia con pietà di me, secondo noi, pietà di me. In realtà l'ebraico usa hen e hen vuol dire grazia. Cioè Davide sta dicendo fammi grazia, o Signore, ovvero guarda verso di me che sono nell'abisso. In poche parole, per tradurla in un linguaggio molto semplice, è come Davide si fosse infilato in un baratro e fa yuhu, in modo tale che il Signore sa dov'è. È come se fosse quel grido di dire sono qui, purtroppo sono finito qua sotto e gli dice Signore non voltare lo sguardo, sono finito qua dentro e sto alzando la mano, ti sto gridando perché tu possa trovarmi, mi ci sono infilato io e lo dice, pietà di me, abbi grazia perché mi rendo conto di essermi infilato in un pozzo senza fondo, non so più come uscirne. E nello stesso tempo dice questa grazia secondo la tua misericordia. Qui avremo tutti e due i termini della misericordia ebraici e qui abbiamo il primo, che è quella hesed della fedeltà. Fammi grazia, cioè non voltare da me il tuo sguardo secondo la tua fedeltà, perché lui dice la mia è andata a farsi benedire. Oramai la mia fedeltà, come sempre l'uomo dimostra, è infedele. Ah, Signore, io ti ho fatto tutti i salmi fino adesso e però su quel balcone lì ha trovato la graziosa signora che si faceva il bagno e i salmi, anche quelli, sono caduti tutti davanti a quella visione. È caduto nel peccato, ma poi ovviamente la paura che fosse, che uscisse il suo peccato l'ha portato a fare proprio un cane che si morde la coda, sempre peggio. Quindi, signora, adesso tu che sei fedele alla tua parola, tu che mantieni la tua promessa, faccio leva su quel fatto, ecco, che su quella promessa io possa avere vita di nuovo, possa ritrovare grazia su quella promessa che tu hai detto, io sono il Dio che salva, sono il Dio per te, io sono con te. E nel tuo grande amore, altro termine della misericordia che dice Rahamim, ecco perché prima ho usato l'immagine del lebbroso, perché qui si usa le viscere. In poche parole, Davide sta dicendo, Signore, sei un padre misericordioso, abbi pietà di me. So che le tue viscere si muovono quando c'è un cuore contrito. Io sono disperato, innanzitutto per quella notizia del figlio, e che Davide è disperatissimo, purtroppo poi il figlio morirà e Davide farà quell'enorme lutto per questo figlio che ha perso. E quindi nello stesso tempo, ecco, sta cercando di chiedere lo sguardo di Dio davanti a questa sua sofferenza. Tu lo so, Signore, che mi comprendi, tu lo sai quanto mi è dispiaciuto, quando veramente io sto soffrendo, quanto veramente sono pentito. E so che le tue viscere si muovono, sono viscere di padre, e che effettivamente per i suoi figli si fa in quattro, per i suoi figli fa di tutto. Sei un padre che corre incontro, perché qui Ciò che fa leva sempre il popolo di Israele è il Signore quello che ci ha tratto dall'Egitto. Non ha voltato il suo sguardo e la sua faccia in quel momento là, non lo farà in altri momenti, non ci volterà lo sguardo da un'altra parte, l'ha fatto lì, lo farà sempre, sarà sempre con noi. E quindi richiama questo, Dio che non vuole la morte del peccatore ma che si converte e viva. E in quel grande amore di queste viscere che si muovono, cancella il mio peccato. Che è una bella richiesta, è la stessa richiesta del lebroso. Purificami, Signore. In sostanza Davide sta dicendo, io da solo non ce la posso fare, ho bisogno di te, solo tu puoi salvarmi, puoi togliermi da questo abisso, da questo impiccio, perché desidero veramente tornare a te, ma solo con la tua grazia. Ecco, so che la tua benevolenza mi permette di fare questo. Avevamo spesso parlato di quella dinamica del rib nella confessione. Quando si dice noi confessiamo il peccato perché Dio già ci ha perdonati, e proprio in quel perdono noi torniamo a Lui e confessiamo le nostre colpe e riceviamo il perdono, o meglio lo sentiamo il perdono, agisce in noi quel perdono che Dio già ci ha dato, ma siamo disposti ad accoglierlo. E proprio questa è la dinamica che Davide innesta in questa prima parte. In quella benevolenza, Signore, io mi ci tuffo dentro, voglio tuffarmi dentro e lasciarmi avvolgere. E questo, secondo la dinamica del Rib, porta al secondo passo, nei versetti 6-10, in cui si riconosce la situazione disperata, il caso disperato. Riconosco la mia colpa, dice Davide, cioè prendo consapevolezza della mia lontananza, cioè quello che ho fatto, mi sono reso conto che mi ha allontanato da quella fonte dell'amore. Mi rendo conto e il peccato mi sta sempre dinanzi, come per dire ho un muro davanti, ho delle squame sugli occhi che non mi fanno più vedere. Questo peccato è stato come un macigno sul mio cammino, sulla mia vita, che mi ha piegato e non mi permette più di vederti, Signore. Non vedo più la tua luce, c'è bisogno di tirare giù questo muro. C'è da fare un bel lavoro di muratori. E Signore, l'unico muratore che conosco sei tu, l'unico che può fare qualcosa, l'unico che può togliere, perché nessuno riesce a togliere questo peso. Contro di te ho peccato. E beh, si rende conto Davide di dire, dico sempre che è il re giusto, il re santo, però lui dice stavolta invece l'ho fatta grossa, perché la tua legge non l'ho ascoltata, ho ascoltato me stesso. Non ho ascoltato la tua parola, non ho osservato i tuoi comandamenti e dico osservato i comandamenti, perché l'ebraico usa il verbo shamar, che indica il custodire. La tua parola, Signore, mi custodiva nella retta via, era un po' come una barriera, una protezione, sentivo le braccia paterne che mi toglievano come si fa con i bambini, no, vieni via da lì che ti fai male, non toccare la stufa che ti bruci. Io invece, Signore, cosa ho fatto? Non ti ho dato retta, non mi sono lasciato custodire. E nel momento in cui io ho perso la tua custodia, mi sono allontanato dalla tua custodia, ho sbattuto la faccia contro il muro, ho sbattuto la faccia per terra e mi fa male adesso il naso. E come se mi fa male? Quindi, Signore, adesso dico, la tua custodia è buona, è protettiva, è santa. So che con te non posso temere alcun male. E quindi mi fa proprio male sentire che uno così infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, lo diciamo anche noi nella confessione, l'abbiamo offeso. Abbiamo proprio leso l'unico che veramente è solo amore, l'unico che ci ha donato tutto. Mi rendo conto di aver fatto un danno enorme a quell'infinita bontà. E davanti a quell'infinita bontà sento la vertigine e la bruttezza della mia condizione. Devo fare qualcosa. Ecco, questo è un passo fondamentale nella confessione, quando si dice la contrizione, che vuol dire proprio essere consapevoli, ho sbagliato, che è un bel primo passo, perché normalmente noi ci autogiustifichiamo e dire sì, no, ho sbagliato, però, e iniziamo col però che diventa un papiro alto così, diventano 25 fogli una tesi di laurea, diventano 200 pagine di dire però quella volta lì, insomma. Davide no, fa direttamente questo, di dire non c'è giustificazione, ho sbagliato, ne prendo consapevolezza, perché adesso sento il terzo passo, che è il dolore del peccato, questo mi ferisce il cuore, ho una ferita interiore che deve essere ricucita. E quelli sono i versi 11 e 12. Prima richiesta è distogli lo sguardo, Signore, da questo peccato, non da me, dal peccato, Signore, perché se distogli lo sguardo da me, hai già visto cosa è successo. È meglio che non lo distogli, ecco, rimani sempre con lo sguardo su di me, perché sono un disastro. Ma dal mio peccato però sì, perché mi pesa, mi vergogno di questo peccato. E non solo quello, cancella le mie colpe. E qui si sente il desiderio che Dio conceda una nuova occasione. E siamo un po' come quel debitore del Vangelo in Matteo, quando va dal re e dice: abbi pietà di me, ti rifonderò tutto, ma adesso non ne ho. Anche perché quel debito che aveva verso il re, in quella parabola di Matteo, non bastava neanche una vita per tirarlo insieme, tutto quei 10.000 talenti. Non gli sarebbe bastata neanche se si fosse reincarnato, che non ci crediamo alla reincarnazione, ma se l'avesse fatto, neanche la quarta reincarnazione gliel'avrebbe permessa di rifondere quel debito. È come dire una cosa mostruosa, eppure il re glielo condona. Ecco, Davide sta facendo la stessa cosa, di dire: guarda, nemmeno la mia vita stessa potrebbe ripagare il torto che ti ho fatto. Signore, abbi pietà di me, nella tua benevolenza cancella, ho il desiderio di ricominciare, di avere una nuova possibilità, un nuovo inizio. E qui si intravede tutta la buona intenzione di Davide, che dice: lo so che sono peccatore, come lo facciamo anche noi nella confessione, so che ricadrò di nuovo, perché ovviamente quello non impedisce il fatto che siamo sempre uomini e donne, però la buona intenzione c'è, il desiderio di non peccare più c'è. Cioè, Signore, stavolta l'ho picchiata molto secca la testa, non voglio più picchiarla, ho sentito il dolore che mi ha fatto. E quindi ti chiedo una cosa, crea in me un cuore puro. Sappiamo che qui non è la bellezza dell'amore, non è roba sentimentale, ma il cuore è la sede dell'orientamento di vita, è la sede in cui si fanno le decisioni. E quindi Davide dice: Signore, cerca di fare una bella igiene della mia persona, una bella igiene mentale, una bella igiene del cuore, un'igiene dello spirito. Purificami da tutte queste impurità che mi portano, da queste concupiscenze che mi spingono a crollare. Cerca di darmi forza, rimodella il mio cuore sulla tua parola, mettici mano, restaura la mia vita e dagli un orientamento verso il bene. Fatto questo, arriva poi la gioia del perdono. Beh, Davide si rende conto come noi che effettivamente il perdono di Dio agisce sulla nostra vita, e quando c'è un cuore contrito, la misericordia di Dio rinnova questo cammino, rinnuova questo cuore. E i versi 13 e 14 c'è la gioia del perdono, che inizia con una preghiera, una supplica: non respingermi dalla tua presenza, di dire: già non mi posso guardare allo specchio, Signore. Almeno tu, ti prego, cioè almeno tu veramente sei l'unico a cui posso rivolgermi, sei l'unico con cui posso parlare, sei l'unico che mi può comprendere. Ecco, tu capisci la mia debolezza, tu capisci quanto sono piccolo, ora sono davanti a te. Ecco, sento il bisogno di stare con te perché ho sperimentato la lontananza, ho sperimentato quanto da lontano si sperimenta la morte, la perdizione, l'aridità. Ho bisogno di attaccarmi alla tua fonte. E rendimi la gioia di essere salvato. Ridammi il gusto di te, Signore, perché questo lo sperimentiamo anche noi. Quando mangiamo un cibo buono, mangiamo una buona carbonara a Trastevere, in quei ristoranti buoni, e dici: eh sì, l'assaggio un'altra volta, dici: sì, va bene, però quella lì di quel tal ristorante a Trastevere è... E qui Davide sta dicendo la stessa cosa, dire: dammi, Signore, il gusto di te, perché davanti alle prossime occasioni di peccato io posso dire: bello, sì sì, la Bezzabea è bellissima, però la parola del Signore c'ha tanto da dire, non mi fa cadere nel peccato perché c'ho quel gusto di Dio. Rosmini dice tanto quello in una bellissima preghiera degli affetti spirituali, di dare gli gusti ancora di Dio, e quando esco dalla preghiera che mi rimanga quel gusto di Dio ancora, in modo tale che io vado dritto su quella strada. Gli altri gusti del mondo non mi interessano, non li sento più, perché sento solo quel buon gusto, il buon sapore, e dal sapore esce fuori la parola sapienza. La sapienza di Dio, stoltezza per gli altri, ma è sapienza per coloro che credono in Dio. Questo lo dice Paolo nella lettera agli Efesini. E qui, arrivati alla gioia del perdono, poi dice: beh, se rimaniamo col gusto di Dio, diciamo, beh, si fa così di solito, riprendendo la metafora del ristorante, vai là. Quando si arriva con gli amici: sono stato là, magnato benissimo, consiglio di andare. Qui facciamo il trip advisor, come si fa sempre, dei ristoranti buoni. E in poche parole il credente perdonato deve fare il trip advisor della misericordia di Dio, di dire effettivamente ne vale la pena, guarda che la misericordia ti rialza, ti dà una forza grande. E quindi cosa dice Davide dal 15 al 21? Insegnerò agli erranti le tue vie. Oh, cosa faccio adesso? Vado dagli erranti e gli dico, guarda, cambia strada, cioè non andare da quella parte perché io già ho preso una musata in pieno volto molto pesante. Insegno la via di Dio agli erranti, non fate la mia stessa esperienza. Guarda, ne sono testimone io che più ti allontani da Dio e più non c'è niente di buono. Quindi dai retta a me, cercherò di convincere attraverso la mia esperienza, attraverso la mia testimonianza della tua misericordia, di quello che tu hai operato in me. E però ovviamente Davide dice, Signore, apri le mie labbra, lo diciamo tutte le mattine nell'invitatorio, perché dice, le mie labbra sono labbra impure, fa come Isaia, la mia bocca non è capace, perché alla fine sperimentiamo anche noi, quando parliamo della misericordia di Dio, lo stesso problema di Dante Alighieri, che dice, sì, ok, ma detto adesso che io devo testimoniare quella visione di Dio, e ti chiedo aiuto, Signore, perché c'ho un piccolo problema, che devo dire? Non è facile, cioè quell'esperienza così grande mi travalica così tanto e che non so cosa dire, Signore, di te. Infatti Dante dice, ci provo leggermente a mettere insieme quattro parole. Lo dice col suo linguaggio del 300 molto raffinato, ma in sostanza dice quello, arrabbatto, cerco di arrabbattare una spiegazione di cos'è che ho visto, di cosa ho sentito di Dio. E qui alla fine è quello che chiediamo, Signore, dammi tu le parole da dire, perché da solo io non posso veramente dire la grandezza che io ho sperimentato. Cioè sentirsi morto, Davide, e in certo momento ritornare a respirare, ritornare in vita che Dio ti ha perdonato. Scampato pericolo, dice, ringraziamo il Signore che mi ha dato vita di nuovo. E quindi si fa annunciatore perché altri possano essere attratti in questa guarigione della misericordia, questo balsamo di Dio. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio. E qui siamo davanti a un popolo che non sa mai cosa offrire a Dio, ma il montone, o forse meglio la pecora, l'agnello, beh, vediamo quello più perfetto. E qui dice il cuore contrito. Cioè alla fine la pecora, l'agnello, tutto va benissimo. Tutti i sacrifici che hanno fatto nel Tempio, niente di sbagliato, va benissimo. Però i profeti dicevano sempre che se ci fosse un cuore che però pulsa per Dio, insieme al montone, sarebbe una cosa più gradita. Più volte Dio l'ha richiamato di dire fate pure sacrifici, va bene, l'odore soave, come dicono i profeti. Però che ci sia un cambiamento, cioè tu mi offri sacrificio perché veramente c'è un'intenzione di. Allora sì che c'ha senso, ma se diventa solo un atto esteriore per farmi il francobollo e mandarmi la cartolina di saluto e non serve a niente, dico io già il Dio è perfetto così, non ha bisogno di sacrifici e forse ce l'hai più bisogno tu, il cambiamento. E quindi Davide dice la cosa più bella che per Dio si può dare, il regalo più bello che possiamo dare è il nostro tornare a Lui. E quindi ecco che questo Padre misericordioso che riabbraccia il figlio è la cosa più grande che possiamo donare al Signore. Ed ecco che questo spirito contrito che rinnova questa conversione diventa come una città rialzata, rialzerà le mura. Israele ne ha prese tante di botte, di guerre ne ha avute tante, nonostante ovviamente per ovvi motivi sappiamo che Israele ha fatto crollare i muri di Gerico e via avanti e tutte ste belle battaglie, a livello extra biblico nella storia sappiamo invece che sotto sotto il popolo di Israele, poverino, li ha sempre prese in battaglia. Era un popolo piccolo e davanti ai bestioni dei persiani, degli assiri, degli egiziani, e non sempre gli è andata bene, magari una battaglina l'hanno vinta. Però ecco che davanti a questo, insomma, l'esperienza della distruzione della città l'hanno sperimentata tante volte, pure nell'esilio, la distruzione del Tempio, la distruzione anche nell'anno 70 dopo Cristo con Tito, che poi non l'hanno più rialzato il Tempio. Dire che la città rifiorisce è dire il Signore è tornato con noi, finalmente rinasce la vita. Il ricostruire la città è un segnale di benevolenza, di finalmente ricomincia. E ci se è fare questo paragone con l'anima rinnovata dal perdono di Dio è una bellissima metafora, per quell'epoca forse la cosa migliore, a dire la mia città di origine la rivedo rifiorire, la rivedo come era prima, è stata ricostruita dopo la distruzione. E come vedere effettivamente la nostra città che ci sta a cuore in distruzione e poi la vediamo rinascere, vediamo che il sindaco fa qualcosa di buono, che la rivaluta. È questo ciò che Davide sente e dà come metafora di quello che la misericordia ha agito in lui. E conclude dicendo: gradirà i sacrifici prescritti. E qui ritorniamo a quell'esempio del litigio. Col litigio Dio non si è allontanato, ci siamo allontanati noi e non riusciamo più ad ascoltarlo. Facciamo fatica a percepirlo, a sentirlo, a vedere la sua presenza. E se la preghiera è un dialogo, è quando si litiga il dialogo viene leggermente meno, si fa fatica a dialogare. Abbiamo anche vergogna, perché Davide qui in sostanza ha un po' vergogna a parlare con Dio, perché lo sa, è un po' con la coda fra le gambe davanti a Dio e con le orecchie basse come il cocker. E quindi cosa fa Davide? Dice: ecco, riconciliandosi con Dio attraverso questo cammino che ho fatto, e beh, Dio gradisce anche i sacrifici, nel senso che con la comunione la preghiera è migliore, la preghiera è più bella, è più spontanea, ci sentiamo meglio. Ecco, qui un incentivo proprio a lasciarsi riconciliare con Dio. Ecco, Davide sta dicendo: è un'occasione bella che vi viene offerta. E quindi anche la nostra preghiera deve essere proprio questo cammino di apertura del cuore, ecco, quella pedagogia continua giorno dopo giorno, di lasciarsi rimodellare il cuore da questo balsamo, perché possiamo veramente di nuovo riscoprire la bellezza della misericordia di Dio. E allora ecco, ci affidiamo, ecco, sempre alla Vergine Maria, perché sappiamo che a volte noi Dio sì, lo facciamo un po' disperare, a volte relativamente al nostro agire. E normalmente funziona così, quando si fa arrabbiare il papà in famiglia si è sempre un attimo lì in disparte perché si ha un po' paura la figura dell'autorità. E quindi cosa si fa? Si chiede la mediazione dell'ONU, che è sempre la mamma. Si va sempre da lei a dire: vabbè, ma prova, vai te, prova tu. Si fa sempre quell'intercessione, e che a volte anche nell'ottica di fede ci aiuta tanto. Effettivamente a volte la riconciliazione di Dio, ecco, siamo aiutati, intercessi, diciamo, intercede per noi e fa da mediazione quella che è la maternità di Maria. Ecco, Maria come madre ci porta alla riconciliazione, è colei che cerca di modellare anche il nostro cuore, ecco, come una madre ci parla, ci ricorda la bellezza della misericordia di Dio, ci fa sentire la nostalgia. E nello stesso punto, come spesso anche sia Dante ma altri poeti hanno voluto esprimere, questo sguardo di Maria che guarda verso Dio e cerca di portare a Lui le nostre preghiere, cerca di portare a Lui le nostre intercessioni e far sì, ecco, che Dio possa elargire verso di noi la sua misericordia. Allora vogliamo affidarci a lei dicendo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.